E il corso del dopo fisica in Aristotele non è il corso sul metafisico, ma è il corso sullo spirito all'opera nella materia, dentro la materia. Quindi Aristotele non conosce uno spirito sulle nuvole. Allora, abbiamo oggi, siamo così poverelli, sono tutti pensieri che vi sto dicendo, i pensieri fondamentali. Abbiamo scienze naturali a cui manca il meglio. Vogliamo fare esercizi di positività. Quindi il meglio è il più positivo che ci sia. Ora, se noi abbiamo delle scienze naturali che descrivono all'infinito, cosa bellissima se volete, questa complessità, diciamo, senza fine, delle percezioni, ma non coglie lo spirito, il cosiddetto spirito all'opera nel mondo della materia. Gli manca il meglio, che è lo spirito all'opera nella materia. È come dire, io descrivo tutti i pezzi di una macchina, li metto una volta mio fratello contadino, Domenico, 2 anni più anziano di me, aveva un trattore tedesco, l'aveva, siccome si era spaccato, l'aveva smontato, affari suoi, era bravissimo, aveva messo tutti i pezzi uno accanto all'altro in una stanza, aspettava il suo fratello che sapeva un po' di tedesco, perché l'Anomac, un trattore tedesco a quei tempi, non voleva comprare trattori italiani perché diceva si spaccano subito. Quindi già 40 anni fa io avevo un fratello che comprava soltanto trattori tedeschi, cosa micidiale. Allora aspettava suo fratello, mi diede il catalogo e io gli dovevo dire qui c'è questa parola, significa qui va dentro, questa parola qui va, einlass, auslass, e lui sapeva subito, ah, questa valvola va messa qui, questa è la valvola di, questa valvola va messa qua. Poi non vi dico che un terzo o la metà dei termini erano in inglese, tra l'altro non neanche in tedesco, no? Allora, le scienze naturali descrivono tutto ciò che c'è come lo spirito pensatore non ci fosse, come se non ci fosse. È come descrivere, conoscere di una macchina tutti i pezzi, anche il modo di funzionare, senza risalire allo spirito pensatore che ha concepito la macchina. Quindi il meglio delle scienze naturali, il meglio del mondo materiale, è lo spirito che ci opera. Questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner parla degli ignomi all'opera in tutto ciò che è solido, che è le forme fisse, poi delle ondine all'opera in tutto ciò che è liquido, tutto ciò che è fluido, eccetera. Parla delle silfidi, no? All'opera in tutto ciò che è aereo, gassoso, parla delle salamandre, ma spiriti reali, spiriti della natura, tutti reali, li descrive. E non ci sarebbe nulla di scienze naturali da studiare, da amare, se non ci fossero questi spiriti all'opera. La religione è di nuovo un campo a cui manca il meglio. Scienze naturali, la materia, senza lo spirito, all'opera nella materia. La religione, uno spirito campato per aria che non incide mai sulla materia. Il pensare positivo è un modo di pensare che non pensa mai la cosiddetta materia senza spirito, perché non c'è, e non pensa mai lo spirito, qui arriva la provocazione, senza il mondo della materia. Adesso arrivano i credenti e dicono, però c'è lo spirito, Dio, mica Dio è un puro spirito. Se Dio è un puro spirito, affari suoi. Perché se resta puro spirito, la cosa non mi riguarda, non mi tange. In quanto puro spirito non ha nulla a che fare con me, perché io non sono puro spirito, sono incarnato. Allora diciamo, ai tempi di Mosè l'umanità era ancora capace di cogliere il puro spirito E dopo le cose sono andate così che l'uomo d'oggi, siamo sinceri, chi è qui capace di cogliere qualcosa che è puramente spirituale? Io conosco diversi antroposofi che meditano una vita intera, fanno esercizi per arrivare a vedere almeno un pezzo di corna di diavolo, un pezzo di ala di angioletto. Ma allora vuoi vedere qualcosa di fisico? Dov'è il puro spirito? Perché il puro spirito non ha né le corna né le ali, né le ali. L'umanità ha perso, doveva perdere, e questa è una cosa bella, ha perso la capacità di vivere, di cogliere ciò che è puramente spirituale, perché ha perso questa capacità? Perché questa capacità era data per grazia, data per natura. Insomma, tutto ciò che mi dà la grazia, che mi dà la natura, vale quasi niente nei confronti di ciò che io mi conquisto con la libertà. Ah, allora la divinità ha detto: facciamo sparire dagli uomini questa capacità di cogliere direttamente il puro spirituale, in modo che l'essere umano, mancandogli il puro spirituale, ancora non ci siamo, questa esperienza che mi manca, lo cerco, l'individuo nella sua libertà ha la possibilità di riconquistarsi l'esperienza del puro spirituale. E qual è la condizione necessaria per riconquistarsi qualcosa? Di averlo perso. Perché io non posso riconquistarmi ciò che non ho perso. E Rudolf Steiner continua a dire: la prima realtà puramente spirituale, accessibile a ogni essere umano, senza corna di diavoli e senza ale di angeli, è la prima realtà puramente spirituale, accessibile ad ogni essere umano, come cruna del lago, per entrare attraverso questa porta del primo spirituale accessibile a ognuno, in tutte le realtà spirituali. La prima realtà puramente spirituale, accessibile ad ognuno, è il pensare. È l'elemento in cui lui vive, ogni essere umano, senza accorgersi. Quindi la cruna del lago per ritornare nell'esperienza del puro spirituale è il pensare. O si passa da lì o si vuole una copia, una falsa riga del mondo sensibile. Platone un giorno disse al suo discepolo Aristotele, quindi 30 anni, una generazione più giovane, Socrate, una generazione, Platone, una generazione dopo, Aristotele, una generazione dopo, Platone disse: Aristotele, tu alunno mio, guarda, adesso arriva un'umanità, nascendo una umanità che non avrà più la capacità, questa ultima capacità di vedere le idee platoniche come realtà puramente spirituale. Lasciale perdere, adesso tu occupati soltanto dello spirito in quanto operante nel mondo della materia. E questo è il cardine della filosofia aristotelica, lo spirito all'opera nel mondo della materia. Come propedeutica, come formazione, come preparazione, lo spirito all'opera nel mondo della materia è come una invocazione, un invito allo spirito del sole, dirgli: guarda, finché tu rimani nel sole, gli esseri umani non gli serve a nulla. O entri nella terra e allora per noi sei qualcosa, oppure fatti gli affari tuoi. Quindi questo gesto di Aristotele, che ha portato il pensare, dove la religione diventa scienza naturale, la scienza naturale diventa religione, perché non c'è un frammento di materia che non sia intriso di spirito, e non c'è spirito per quanto riguarda l'uomo che non sia operante nella materia, è proprio l'ultima preparazione del Logos, che diventa carne. Dov'è il logos diventato carne? Il mondo della percezione, come provocazione a pensare. La rosa, cos'è la rosa? Un pensiero del logos diventato carne, visibile, come provocazione all'uomo in base alla percezione di risalire al pensiero. Ma nell'origine, così come nell'origine una macchina è una struttura di pensiero, così la rosa nell'origine deve essere una struttura di pensiero. Perché se nessuno spirito mai ha pensato la rosa, come può nascere la rosa? Le scienze naturali materialistiche sono diventate così abissali che dicono così povere nel pensare, così bacate, proprio buchi nel pensiero, è una cosa orripilante, una cosa allucinante, che dicono, non lo dicono apertamente, perché detto apertamente è una proprio una baggianata che non finisce più, però pensano così, in base all'evoluzione, in base a sempre nuove misture di geni, di DNA, eccetera, 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 è sorto il vitale, all'inizio c'era una nebbia di Kant e Laplace, poi è sorto la vita e in questa evoluzione poi è sorta la rosa. La rosa, una struttura complessissima, perché non è soltanto la forma, ma è tutta l'evoluzione della rosa, dal seme e poi tutto quanto, poi si ripete, quindi è un mondo complessissimo, per caso a forza di, l'evoluzione a forza di. E Steiner dice diverse volte, la pensata è tale e quale, come dire, il Faust di Goethe, la Divina Commedia. Vi assicuro, la Divina Commedia, io prima di scoprire Steiner ero eremita sul lago di Como, ho studiato, sono felice, siccome Steiner non lo conoscevo, poi ho cominciato con Steiner, ho studiato la Divina Commedia verso per verso, da cima a fondo 11 volte, stavo cominciando la 12ª volta, ho scoperto tutto Steiner, patatrac. Allora, le scienze naturali, questo pensare, che col pensare non ha nulla a che fare, è proprio è una mancanza di pensiero, no? Dice la rosa è come se la Divina Commedia, rispetto alla quale vi assicuro che nella Divina Commedia non ci sono più di 21 lettere, l'alfabeto italiano ne ha 21, ai miei tempi erano 21, sono rimaste 21? Quindi se uno sfoglia la Divina Commedia dall'inizio alla fine è una noia che non finisce più, sono sempre queste 21 lettere combinate in modi diversi, ma sempre 21 lettere, mamma mia, ma che noia! E come è sorta la Divina Commedia? Uno, Dante se volete, aveva un cassettone enorme con un paio di milioni di lettere, tutte belle, ha buttato tutte queste lettere sul terreno e si sono tutte disposte così come sono disposte una dopo l'altra nella Divina Commedia. Per caso. Questo è il modo in cui la scienza naturale di oggi vi spiega il sorgere della rosa, per caso, per combinazione. Quindi questo stato del pensiero moderno è l'abisso ultimo, peggio proprio non esiste. Quindi ci troviamo diciamo di fronte a questo peccato originale del pensare, va redento riprendendo il pensare dalla parte diciamo dell'attività, un amore al pensare che rende il pensare sempre più creatore, sempre più attivo, sempre più artistico, e quindi ecco, io no, mi proibisco di pensare che io capisco una macchina, un'automobile, se non includo il pensare umano che l'ha creata. Quindi mi proibisco di pensare a una rosa se non includo il logos, il pensatore cosmico che l'ha creata. La rosa è una struttura di pensiero complessissima, tra l'altro, altrimenti che cos'è? Se nessuno la rosa l'ha mai pensata, come può saltare fuori? Allora, pensare la natura, io prima vi dicevo, pensare l'amore di sé in quanto amore per l'altro, pensare l'amore dell'altro in quanto amore di sé. Adesso vi sto dicendo, pensare alla natura in quanto spirito e pensare allo spirito in quanto natura. Se penso alla natura in quanto spirito, do alle scienze naturali il meglio che gli manca. Le scienze naturali gli manca il meglio, che è lo spirito, che crea tutte le cose e le mantiene nell'essere. E do, se io penso allo spirito in quanto incarnato, in quanto umanizzato, do alla religione il meglio che gli manca. Ci sono due assolute non realtà. Ve le scrivo sulla lavagna. La prima non realtà, ve le scrivo tra virgolette perché non sono realtà, quindi noi facciamo come se fossero realtà, ma non sono realtà. La prima assoluta non realtà, in italiano si chiama materia. Cos'è la materia? Un concetto negativo. La materia è il nulla di spirito. E il nulla di spirito non esiste. Com'è? Vuoto. La materia è il vuoto di pensiero, il vuoto di spirito. Quindi è un concetto puramente negativo. Siccome qui in sala probabilmente gli scienziati naturali sono in minoranza, vedo parecchie donne qui, e diciamo l'elemento religioso, poi scienza dello spirito, dice forse in maggioranza, adesso vi avverto che il secondo colpo è molto più micidiale. Allora, la prima cosa che ometto tra virgolette, che è una non realtà, è la materia. La seconda grande buco che non è realtà si chiama Dio. Dio è lo spirito in quanto aria fritta, senza realtà. Perché per diventare reale per l'uomo deve acquisire un connotato di percezione, il lato di percezione. No, Dio è nulla. No, Dio è nulla. Nell'uomo d'oggi Dio è nulla. Così come la materia è la materia è il nulla di spirito. Dio è anche un concetto negativo per l'uomo d'oggi, non per Mosè. Mosè ci parlava, noi non siamo più Mosè. Quindi per l'uomo d'oggi il cosiddetto Dio è un nulla di percezione. Quindi quando c'è un nulla di pensiero e quando c'è un nulla di concetto, quando c'è un nulla di pensiero e un nulla di percezione, non ho una realtà. L'uomo per avere una realtà deve avere percezione più concetto. La materia è percezione senza concetto, quindi non è una realtà. Dio è un concetto senza percezione, quindi non è una realtà. Per l'uomo d'oggi, vi riassumo tutta la prima parte di questo testo fondamentale di Steiner che si chiama Filosofia della Libertà. Stiamo già facendo da diversi anni, siete tutti invitati a Roma e benvenuti a Roma, adesso anche a Milano a febbraio. Com'è?
Devi tornare qua.
Se a Napoli avete soltanto sale dove si cuoce, ci penso due volte, eh?